Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi mi voglio cimentare in un argomento un po' ostico, l'economia. Premetto che non ci capisco un granché, però mi rifaccio ad una intervista rilasciata da Guido Grossi, di cui condivido in pieno le conclusioni. Guido Grossi è un esperto di finanza e un divulgatore molto stimato, e lui osserva come il potere nel mondo, quindi potere politico, economico, religioso, eccetera, negli ultimi 50 anni circa si sia strutturato lavorando soprattutto sulla finanza. Cioè il potere è riuscito a creare soldi dal nulla, magia. Attraverso i mercati finanziari il potere distribuisce chiaramente i soldi dove gli fa più comodo, secondo le sue scelte, secondo i suoi interessi. E, ad esempio, con questo potere d'acquisto hanno comprato praticamente tutto il sistema mediatico. E lo sappiamo bene, in questo modo ci raccontano tutte le favolette che servono per tenere sotto controllo i popoli, per fomentare le guerre, per aizzare le persone le une contro le altre, per decidere le mode, i gusti, per guidare le idee. Con quei soldi il potere finanziario ha comprato anche, che so, il cinema, le università, i social, hanno fatto i think tank e ci hanno convinti che le cose siano proprio quelle che ci raccontano loro. Con quei soldi riescono a gonfiare la bolla speculativa sui mercati finanziari e nel frattempo cosa fanno? Finanziano le multinazionali. Le multinazionali ovviamente come fanno ad arricchirsi? Si arricchiscono producendo armi di distruzione di massa, medicinali magari nemmeno testati, cibi tossici che scatenano malattie e morte in noi consumatori. Ecco, dagli anni 50 in poi circa, grazie a questo teatrino finanziato dai burattinai con i soldi, tutti noi siamo stati convinti che fosse bellissimo un boom economico, benessere, tecnologia, comodità. Ma oggi molti di noi si stanno rendendo conto che non è affatto così, che ci stanno davvero trattando come delle galline in una batteria. E allora adesso tentano di farcelo accettare con mille altri espedienti, trucchetti, bugie, sotterfugi. Solo che loro hanno un problema, perché è vero che creano soldi dal nulla, però quei soldi poi vanno usati, perché altrimenti svaniscono. Perché svaniscono? Vi siete mai chiesti cosa c'è dietro ai soldi? Ecco, dal 1971 i soldi sono soltanto numeri, delle cifre registrate su un computer, e questo è candidamente confessato dalle stesse banche, lo diceva anche Draghi, no? Il whatever it takes, qualunque cosa serve, le banche non hanno nessun limite nel produrre soldi, non hanno né limiti fisici né costi di produzione. Quanti miliardi servono? Eccoli, pronti. Sono soltanto numeri su un computer. Basta scriverli e comprare, spargere denaro e finanziamenti dove è comodo che ci siano. E la scelta di dare finanziamenti a questo o a quello è proprio il trucco per mantenere i vertici del sistema sempre più ricchi ed esclusivi, sempre più perversi. E lo stiamo vedendo adesso con i nostri occhi, con Trump, con Netanyahu, con i loro complici europei. Chi crea denaro finanzia non i popoli, ma le multinazionali. Quei soldi non li danno certo a noi, alle famiglie o alle piccole e medie imprese, non li danno certo agli enti pubblici che gestiscono ed erogano servizi, ma figuriamoci, anzi, i servizi pubblici dovrebbero scomparire secondo loro. Su ogni dollaro o euro emesso, pensate, il 99% va alla finanza che foraggia le multinazionali. E a noi, alle famiglie, alle aziende, agli enti pubblici, restano soltanto briciole ridicole.
Money!
Pensateci un attimo, se tutti i soldi vanno alla finanza e alle corporation, ma poi è inevitabile, no, che si creino degli squilibri. Cioè si crea una bolla speculativa gigantesca e mai nella storia è accaduta una cosa del genere. Praticamente stiamo assistendo ad una bolla sostenuta soltanto dal quantitative easing. Che cos'è il quantitative easing? In pratica è una politica monetaria non convenzionale in cui una banca centrale inietta liquidità nell'economia acquistando attività finanziarie tipo titoli di Stato e compra queste attività finanziarie però da altre banche e da altre istituzioni. È vero che in questo modo si abbassano i tassi di interesse, aumenta l'offerta di moneta, i prestiti sono incoraggiati, insomma sembra favorita l'attività economica, ma è tutta fuffa, basata su acquisti, su vendite finti, praticamente con denaro che non esiste. E poi ovviamente c'è anche il timore che quella bolla possa scoppiare da un momento all'altro. Allora, che cosa accade in sostanza? Ci sono le varie banche centrali che si mettono d'accordo e dicono: signori, qui, se smettiamo di sostenere questa bolla, il mondo intero crolla. Che facciamo? E ci raccontano allora che c'è la crisi, che c'è l'inflazione, che devono per forza immettere nel sistema ancora più soldi. Ma, e qui torniamo al discorso di prima, i soldi che immettono, dove vanno? Vanno a noi? No. vanno dove il sistema finanziario decide di incanalarli, quindi praticamente le banche centrali alla fine sostengono soltanto la finanza, anche se a noi ci raccontano che il quantitative easing era per il nostro bene. Allora, prima del 1971 gli Stati Uniti compravano merci all'estero e le vendevano all'estero e c'era un certo equilibrio strutturale nel commercio internazionale, no? Praticamente se compravano più merci esportavano più dollari, però il problema è questo, i dollari erano convertibili in oro, quindi praticamente gli sbilanci, se c'erano, erano coperti, erano garantiti dalle riserve d'oro delle varie nazioni, dell'America e delle varie nazioni. Cosa è accaduto dopo il 1971? È successo che dietro ai dollari non ci sono più state le riserve d'oro. Dietro ai dollari non c'era più nessuna garanzia. Infatti in America hanno cominciato ad importare senza freni e le esportazioni sono crollate. Nixon allora disse a chiare lettere che gli Stati Uniti non erano più in grado di mantenere gli impegni presi, cioè non potevano più convertire i dollari in oro. Insomma, praticamente era un default in piena regola. Ma hanno fatto i loro giochetti di prestigio fino ad oggi. Però oggi le bilance commerciali sono in piena crisi, diciamo che si stanno scoprendo in oro, per fare un giro di parole. Allora, la Cina ha usato manodopera minorile, ha sfruttato le proprie terre, ha sfruttato l'ambiente per produrre cose che alla fine non è che era lei che le consumava, le vendeva agli Stati Uniti. E gli americani cosa le davano in cambio? Soldi, ma soldi virtuali, numeri su computer. Chiaramente il computer era americano. In sostanza alla Cina non è rimasto niente, mentre gli Stati Uniti rimangono a galla perché i dollari passano per i paradisi fiscali e poi ritornano in America e così diciamo che la loro bilancia dei pagamenti è sempre inattivo, ma è tutto finto, perché se si vanno a sommare i dati, cioè l'attivo e il passivo, il pareggio è soltanto apparente, perché è come sommare le pere con le mele. Mentre la bilancia commerciale è fatta di cose concrete, di lavoro, di sudore della fronte, invece i soldi degli americani sono soltanto dei numeri sul computer, senza valore. Ecco, sono anni, decenni che va avanti così e la bolla ormai è impossibile da nascondere.
Che delusione dover campare, sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani cara io troverò, di gemme d'oro ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato ancora stanotte amore e l'eredità d'un zio lontano, americano. Ma se questo sogno non si avverasse, come farò? Il ritornello ricanterò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Thank you.
In sostanza, fino a qualche decennio fa la Cina ha prodotto beni concreti, mentre l'America ha ricambiato con soldi finti, virtuali, e si è illusa di guadagnarci. Solo che così facendo ha praticamente smantellato la sua capacità produttiva, cioè ha esportato dollari virtuali che sono diventati un debito per l'America. Perché? Perché il 60% dei dollari creati dal nulla sono diventati di proprietà di gente che non è americana, ma cinese, russa, indiana, nordcoreana. E infatti oggi gli Stati Uniti hanno un debito pubblico enorme. Loro dicono che è di 40.000 miliardi, però va aggiunto anche quello dei singoli stati, quello delle agenzie, e sembra che il loro debito pubblico si aggira intorno ai 100.000 miliardi. Per intenderci, 100.000 miliardi è il PIL del mondo, eh? Ecco, in America le corporation e le imprese sono quasi tutte indebitate e hanno perso la loro capacità di produrre. È praticamente e oggettivamente un paese fallito, però sta in piedi. Sta in piedi perché è un impero. È un impero perché ha eserciti sparsi in tutto il mondo e perché ha convinto il mondo che nessuno può muoversi senza di lui. E la Cina, la Russia, l'India che cosa fanno? Ecco, fino ad oggi hanno lasciato fare, perché intanto chiaramente facevano i loro affari, ma nel frattempo si sono anche organizzate proprio per far fronte a questo sistema americano e hanno creato i BRICS. Un giorno è successa una cosa: 300 miliardi di dollari russi tramite un computer sono stati sottratti alla Russia e lì chiaramente è scattato l'allarme. Diciamo che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cosa hanno fatto allora Cina, Russia e India? Hanno costruito le loro banche centrali, hanno creato praticamente un loro sistema di pagamenti. Prima lo SWIFT aveva il monopolio, oggi il sistema cinese è molto più sicuro, costa meno e infatti da qualche mese ha anche superato lo SWIFT. Bene, ancora non hanno creato una loro moneta da contrapporre al dollaro, ma sembra che la cosa sia imminente. E allora, davanti a questo scenario fallimentare, cosa poteva fare l'America? Ecco, Trump non è che è cicciato lì di nuovo a caso. L'hanno ritirato fuori perché doveva affrontare seriamente questa questione e correre ai ripari, mettere qualche toppa. E lui l'ha fatto con l'American First. Vuol dire, in sostanza, che l'America deve ricreare la propria capacità produttiva, quella che non ha più. E Trump lo sta facendo. Come lo sta facendo? Obbligando gli stati europei a mettere le nostre fabbriche in America. Avete visto, no? I dazi sui farmaci al 100%, a meno che la casa farmaceutica non metta le fabbriche in America. Ecco, questa è una notizia di un paio di giorni fa. Inoltre ci obbligano a comprare le loro merci pagandole anche il doppio o il triplo, come sta facendo con i dazi, ma anche con il gas, no? Ecco, con le sanzioni alla Russia hanno fatto in modo che non comprassimo più il gas russo, per farcelo comprare però dall'America a 2, 3, 4 volte di più. E si è scoperto tra l'altro che quel gas che noi paghiamo il quadruplo alla fine è quello stesso russo che loro però vanno a comprare per vie traverse. Ma non è evidente il disegno di Trump? Non è assurdo quello che sta facendo l'Europa? Il piano B al lavoro di Trump, che cosa sono? Sono i Dem, i neocom, che vorrebbero risolvere il problema con la terza guerra mondiale, quindi iperinflazione e grande reset. Tanto agli americani cosa importa? La guerra la fanno qui da noi, mica a casa loro. Till you spend half your life. In sostanza l'America è in fallimento, ha un debito pubblico immenso ed è per questa ragione che è stato ripescato Trump, proprio per correre ai ripari. Lui lo sta facendo con l'American First, cioè sta cercando di ricreare la capacità produttiva degli Stati Uniti con trucchetti piuttosto scorretti, in effetti, dazi e quant'altro, e non è detto che ci riesca. C'era il piano B, che era quello dei Dem e dei Neocom, che avrebbero voluto risolvere il problema con la Terza Guerra Mondiale, quindi creando un'iperinflazione, il grande reset, e tra l'altro portando la guerra qui in Europa. E questo era il piano della Rand Corporation, finanziata dalla CIA. Ma sembra che oggi la Rand stia facendo marcia indietro. Perché? Perché ha la paura fondata di non poterla vincere la guerra e capisce che le spese per gli armamenti non gli tornerebbero indietro. Iran e Russia hanno dei missili ipersonici che affondano tranquillamente le portaerei e, diciamolo, in giro per il mondo ci sono un po' troppe bombe nucleari, e quindi la Rand sta tentando quantomeno di rinviarla questa guerra. Però intanto gli americani pretendono che gli stati europei corrano agli armamenti, affamando i loro popoli. E Trump, con il suo impero, sa che l'Europa obbedisce. L'Europa obbedisce come? Ma con la Cina può abbaiare, solo che il coltello dalla parte del manico ce l'hanno i cinesi, perché i cinesi hanno l'80% del materiale con cui l'America costruisce le armi, e quindi l'America non può permettersi di minacciare la Cina. Con che cosa la farebbe la guerra? La Cina di fatto ha in mano l'intera produzione mondiale. Ha le terre rare, trasforma la terra in metallo, in materie preziose di cui tutta la nostra tecnologia moderna non può più fare a meno. E allora che cosa fa la Cina? Se la ride e invita Trump a negoziare. Di fatto l'America è padrona soltanto di dollari che non valgono niente, mentre la Cina ha un fondo sovrano basato su ricchezze vere, non virtuali. Ha energia, oro, ha le terre, i brevetti, le fabbriche, gli immobili. Tutte cose non virtuali, appunto, non semplici titoli finanziari che rappresentano debiti, che ovviamente non verranno mai pagati, oppure rappresentano al più dei profitti delle multinazionali che sono soltanto ipotetici, tipo le quotazioni di Amazon. Stessa cosa, tra l'altro, la stessa cosa della Cina la sta facendo la Russia. Anche lei, col suo fondo sovrano, ha una ricchezza vera. Ed è per questo che Trump vorrebbe la Groenlandia, il Canada e Panama, proprio per poter avere anche lui un fondo sovrano reale e non più virtuale. Ma il mondo ormai ha capito cosa sono gli Stati Uniti. Gli unici a non averlo capito probabilmente siamo noi, che continuiamo a leccare le loro chiappe, come dice lo stesso Trump, e continuiamo a fare quello che ci dice l'America, armarci, fomentare la guerra. Praticamente l'Europa sta obbedendo ad ordini contrari ai propri interessi, e questo non potrà che distruggere ancora di più le nostre vite. Bene, io concludo. Grazie a Guido Grossi per avermi spiegato in modo semplice quello che noi tutti in genere non riusciamo a capire.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation. Valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Valutation. Valutation.
Io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Valutation.
Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me sulle station. Sulle station, nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane, perché assassination, assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è. Anche un po' per me.
Come disse Winston Churchill, gli Stati Uniti fanno la cosa giusta solo dopo aver esaurito tutte le altre alternative. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao.